Linee d'ombra di Matteo Caccia.
La storia di tre studenti universitari che si svegliano nel cuore della notte perché la loro casa sta crollando.
E io ricordo delle scosse che dentro la macchina sembrava veramente di essere su un ottovolante, proprio erano delle scosse forti da dentro la macchina e l'abbiamo vissuta così quella notte.
Storie di uno studente al primo anno di università e degli abitanti dell'Aquila in una puntata che si intitola 6 aprile 2009.
C'è qualche dato in più?
Il televideo sta trasmettendo 3,30 della scala Richter, che stava la scossa a Roma.
Zona 8, qualche altro aggiornamento?
Zona 6, diciamo ai confini con il Molise. Abbiamo avvertito la scossa molto forte.
Da noi avrà durato circa un 40 secondi con due ripetizioni l'una dopo l'altra.
Quello che state sentendo sono le voci dei radioamatori che nella notte del 6 di aprile del 2009 si rincorrevano nell'etere per cercare di capire cos'era successo, quanto forte fosse stata quella scossa. Oggi è il 6 aprile e esattamente 12 anni fa all'Aquila crollava tutto. All'Aquila e zone limitrofe. Si parla di quella notte alle 3:32 del mattino in cui gli abitanti dell'Aquila si sono svegliati perché qualcosa stava andando molto molto storto, o quantomeno tutto quello che avevano intorno si stava muovendo troppo. Quel terremoto ha lasciato 309 vittime, 1600 feriti e 80.000 sfollati circa. E oggi, a 12 anni di distanza, vi raccontiamo quella linea d'ombra, la linea d'ombra che è caratterizzata davvero da quello strumento che misura il tremolio della terra, che è impazzito quella notte. E quindi apriamo la prima storia, la storia di un giovane studente, allora giovane studente universitario, che nel cuore della notte, insieme ai suoi due compagni, amici e coinquilini, è costretto a scappare letteralmente in pigiama perché sta venendo giù tutto. E la seconda storia invece è un piccolo reportage che il nostro Mauro Pescio fece qualche anno dopo all'Aquila per stare insieme a una ragazzina che cominciava ad andare a scuola in una scuola che era tutta ricostruita, e andremo là e staremo con lei, staremo con la sua famiglia. La puntata di oggi si intitola 6 aprile 2009. Benvenuti a Linee d'ombra. Ero un giovane studente al primo anno di università, stavo attraversando un periodo molto intenso della mia vita. Nuovi professori e una routine completamente diversa. Finalmente a portata di mano la libertà di poter gestire la mia giornata in autonomia. Due carissimi amici, Matteo e Michele, come coinquilini e compagni di avventura. Eravamo come fratelli. Erano i nostri primi mesi stabilmente fuori casa. In effetti uno dei miei più grandi desideri era da tempo quello di lasciare la casa nella quale ero cresciuto per gettare le basi di quella che sarebbe stata la mia futura indipendenza. Farlo avendo al mio fianco due dei miei migliori amici di sempre per me era un sogno. La mia priorità era lo studio, ma i momenti di leggerezza che alleggerivano le nostre giornate erano talmente tanti che si sprecavano. Le difficoltà erano numerose, ma l'impegno che ci mettevo per affrontarle lo era altrettanto. Insomma, una bella faticaccia. I primi esami comunque andarono alla grande. Il punto era che nessuno di noi sapeva, né poteva neanche lontanamente immaginare, ciò che ci stava per accadere da lì a qualche mese.
All'epoca vivevo all'Aquila, in un quartiere vicino all'università, e i miei coinquilini erano due miei grandi amici con i quali avevo frequentato anche le scuole superiori, e quindi eravamo iscritti tutti e tre. Io all'epoca frequentavo la facoltà di chimica con un altro mio grande amico che era Matteo. Bastava anche poco per star bene insieme, cioè fondamentalmente uscire, magari fare due tiri a basket oppure fare una chiacchierata. Era qualcosa di molto bello, molto.
Arrivò il 6 aprile. Era la Domenica delle Palme. Molti studenti erano ripartiti per trascorrere quel fine settimana a casa con i propri cari. Di comune accordo noi ci eravamo fatti forza a vicenda. D'altra parte, l'indomani avremmo avuto lezione presto. Fare avanti e indietro da studenti fuori sede non ci sembrava il caso. La decisione era presa. Ci saremmo fatti compagnia a vicenda lungo tutto il weekend, per poi ripartire insieme la settimana successiva, in vista delle festività di Pasqua. La serata vola via insieme, tra una chiacchierata e l'altra, come sempre, e poi dritti a letto. Arriva la notte. Notte fonda. Sono le 3:32 del mattino. Il disastro. Non ho altre parole per definirlo. Ricordo perfettamente quei momenti, un rombo violentissimo, la terra che trema, la casa che trema. Il risveglio è rapidissimo, il cuore batte a mille. Dura così a lungo che riesco ad avere perfettamente coscienza di quello che sta accadendo. Mi tuffo sotto il letto. La durata è una cosa spaventosa, così lunga e interminabile che una volta a terra sono a contatto diretto con la polvere del pavimento e comunque mi rimane dell'altro tempo per continuare a riflettere. Non ci posso credere. Sta succedendo davvero. Sento il tonfo del televisore che si schianta a terra, poi ad un tratto tutto si arresta. Dalla cucina ancora qualche fracasso di stoviglie e oggetti vari che cadono e si infrangono a terra, poi il silenzio. Mi rimetto in piedi, penso ai miei coinquilini, urlo il loro nome. La stanza di Matteo è quella a fianco alla mia, ci incontriamo a metà strada nel corridoio. Gli occhi di entrambi sono sbarrati, non ricordo parole. Uno sguardo d'intesa, quello sì me lo ricordo. Anche lui è a posto. Subito cerchiamo Michele. Sta bene, nulla di rotto, ma senza dubbio è il più frastornato dei tre. Senza neanche interrogarci sappiamo benissimo che a quel punto l'unica cosa da fare è lasciare l'appartamento il più presto possibile, sfruttando quegli attimi di tregua che stavamo vivendo. Sapevamo benissimo della possibilità di repliche e scosse di assestamento. Era da settimane che convivevamo con lo sciame sismico. Il tempo di prendere le chiavi e usciamo di casa in pigiama e pantofole. Arriviamo in strada, siamo consapevoli di averla scampata. Lungo le scale le crepe alle pareti erano impressionanti, ma non ci rendevamo ancora minimamente conto di ciò che era accaduto nei quartieri del centro storico. Lo avremmo tragicamente scoperto con il passare delle ore.
si è percepita da subito che era una scossa molto forte, però la persona che vive il terremoto non sa in realtà se si trova al centro del punto peggiore in assoluto, oppure se magari è in un altro posto che magari... Per dire, i miei genitori, che erano molto molto distanti, loro in realtà chiamarono me dicendo che da loro c'era stato un terremoto, quando in realtà era proprio un'onda, ma leggerissima rispetto a quello che avevamo vissuto noi.
La città che stavamo imparando a conoscere, tutte le novità a cui ci stavamo piano piano abituando, erano state spazzate via nel giro di qualche minuto. Ricordo la notte passata in macchina, il disorientamento, il susseguirsi delle notizie al giornale radio, il rientro a casa dei miei genitori, il vuoto allo stomaco ogni volta che vedevo le immagini nei servizi televisivi e il pianto, un pianto incontenibile che affiorava anche a distanza di mesi ogni volta che la mente ritornava a quelle ore.
Frozen over, it looked as clear as glass, and all the quiet nights when summer had arrived, and we played any over, unburdened by concern, appearing in my mind now, pictures from love and joy lived in our young hearts and smiled inside our chests. This world that we created, I'll never forget.
Lo dicevamo in apertura, sono passati ormai 12 anni da quel 6 aprile del 2009 e il 6 aprile del 2021 e abbiamo voluto raccontarvi una storia che arrivava da là, che arrivava dall'Aquila, che arrivava da quel terremoto e che arrivava più che da là e dall'Aquila, arrivava proprio da quella notte, dalle 3:32 di quella notte assurda, e Paolo ce l'ha raccontata benissimo. Pronto, ciao Paolo, buongiorno.
Ciao Matteo, buongiorno a te.
Come stai Paolo?
Bene, direi tutto bene, grazie.
Senti, il tuo percorso di studi poi l'hai terminato, sei medico adesso.
Esatto, ho terminato il percorso di studi proprio lì all'Aquila per poi entrare in specializzazione a Modena, frequentare a Ferrara e adesso lavoro a Pesaro.
E tu ricordami di dove sei?
Io originario sono di un piccolo paesino in provincia di Frosinone, si chiama Monte San Giovanni Campano,
okay.
Però nel Lazio si chiama a questa finale Campano.
Ah, ok, sì, è un po' come Novi Ligure, che sta in Piemonte, ma ha un nome
esatto.
Ligure. Paolo, che medico sei? Sei uno specialista di medicina trasfusionale, mi diceva Anita.
Esatto.
Quindi...
Sì, proprio così.
Fai trasfusioni, però pensa, non mi sfugge niente, pazzesco,
no,
non mi sfugge
allora,
niente.
Capisco che ai non addetti ai lavori comunque si tratta di una disciplina medica di nicchia. Diciamo che il medico trasfusionista si occupa della gestione della risorsa sangue. Il sangue, okay, è una cosa preziosa, come tutte le cose preziose va gestita, E quindi il trasfusionista è la figura medica che si occupa di questa faccenda qui. E quindi si dice che si occupa del percorso da vena a vena, praticamente.
Okay.
Dalla vena del donatore, quindi la selezione del donatore, fino alla vena del paziente che poi la riceve, compreso tutto ciò che c'è in mezzo, ovviamente.
Chiarissimo, guarda, direi che questa definizione è stata molto chiara e ho l'immagine davanti agli occhi, però ho davanti agli occhi anche l'immagine di voi tre che finite in pigiama per strada. Guarda, sai che questa è la cosa che io mi domando sempre, perché nei racconti delle catastrofi, no? Come i terremoti ad esempio, c'è la famiglia, i ragazzi come voi che scappano e si salvano attraverso le scale, in questo caso in pigiama. Ma dopo, le ore dopo, quella notte, immagino facesse freddo, cosa avete fatto? Siete rimasti lì? Siete andati in macchina? Avete cercato un giubbotto? Te lo ricordi?
Allora, in un lampo di lucidità, prima di scendere non ci siamo preoccupati di prendere nient'altro se non appunto proprio le chiavi dell'auto.
Okay.
E quindi l'abbiamo passata con il riscaldamento dell'auto, perché eravamo in quelle condizioni che dicevi tu, e quindi rimanere comunque tutta la notte in quello stato diventava difficile. E, certo. Però avevamo avuto questa lucidità di prendere le chiavi e poi in realtà abbiamo formato un gruppo che era anche costituito da altre persone, oltre quelle che ho citato nel racconto, e eravamo in 5 o 6, ovviamente tutti rannicchiati nella macchina, e poi chiaramente oltre alla situazione, beh, il freddo, ma quello era il meno, più che altro c'erano le scosse che
continuavano
proprio da dentro l'auto.
Immagino. E il giorno dopo cosa avete fatto? Siete tornati quando siete rientrati nell'appartamento? Non ci siete più rientrati praticamente?
Allora, da lì praticamente si è congelato tutto, perché dentro l'appartamento noi abbiamo lasciato tutto quello che c'era lì. Il giorno dopo in realtà non si poteva lasciare l'Aquila, perché, o meglio, noi l'abbiamo lasciata nel tardo pomeriggio perché non c'era la possibilità di prendere l'autostrada, era bloccata perché si temevano, comunque alcune lesioni c'erano state sui piloni dei ponti e quindi era tutto chiuso. Però con un nostro amico praticamente abbiamo preso la decisione di passare proprio attraverso le montagne, cioè le stradine proprio di montagna, quindi senza ponti, senza nulla. Abbiamo lasciato la città il giorno dopo senza entrare nell'appartamento. Ci siamo tornati mesi dopo, non ti saprei dire quanto, però mesi dopo, in sicurezza, nel senso che con i vigili del fuoco che ci hanno scortato all'interno per farci riprendere le cose, ovviamente anche in quel caso in maniera abbastanza veloce, rapida, abbiamo svuotato l'appartamento e quella è stata l'ultima volta, ma mesi dopo.
Da quanto non torni all'Aquila?
Allora, adesso sarà passato meno di un anno, perché nel frattempo c'è stata mia cugina Francesca che si è laureata nel frattempo in tutt'altra disciplina, però sono stato lì per quell'occasione, quindi meno di un anno fa.
E come sta adesso la città? Noi dopo racconteremo, faremo un piccolo reportage che Mauro ha fatto qualche anno fa, però evidentemente tu hai notizie più fresche. Come sta la città?
Allora, la città, diciamo, ha fatto nel frattempo grossi passi in avanti. Dire che allora, per alcuni aspetti, diciamo, risplende persino più di prima, cioè ci sono alcune facciate di marmo che sono talmente nuove che in realtà colpiscono per quanto appunto siano proprio fresche. Dall'altra però non si può dire che sia ancora completata al 100% la ricostruzione. Lì fu fatta la scelta di privilegiare un pochino la periferia con delle abitazioni che sorsero proprio a ridosso del terremoto.
Sì, mi ricordo. Invece il centro storico
è ancora un po' là. Qualcosa di inestimabile che ci vuole comunque del tempo per.
Certo. I tre amici li senti ancora? Scusa, i tre amici, gli altri amici li senti ancora?
Sì, li sento. Io ho dei rapporti di amicizia veramente cementati, forse anche proprio da queste difficoltà. In particolare Matteo lo sento davvero spesso. Adesso lui sta per avere un bambino, quindi ci rivedremo non appena sarà possibile, insomma, Covid permettendo.
Certo.
E invece Michele non cioè ci sentiamo un po' meno spesso, ma in realtà quasi una forma di telepatia, mi ha chiamato proprio ieri senza diciamo aver programmato nulla, e a quel punto
gli hai detto,
ci siamo raccontati e l'ho messo al corrente che ci sarà.
Ottimo. Allora salutiamo anche lui. Paolo, ti ringrazio molto per la storia e la chiacchierata, ti faccio un grande in bocca al lupo per tutto.
Grazie a te, grazie a tutti e un saluto alla redazione.
Va bene, ciao, grazie, ciao. E dopo la storia che arriva da quella notte dell'Aquila, dopo le borse in diretta, sentiamo che cosa ha raccolto, come ha visto e vissuto Mauro Pescio, che in quella città c'è stato anni dopo, ha incontrato una giovane ragazzina che iniziava la scuola, le scuole elementari, e in qualche modo iniziava una nuova vita insieme alla città. Tra pochissimo, dopo le borse, qui a Linee d'Ombra.
Linee d'Ombra.
Verso la fine del 2014 sono stato all'Aquila per qualche giorno per incontrare una bambina che aveva iniziato quell'anno la prima elementare. Erano passati 5 anni dal terremoto che aveva distrutto la città ed ero curioso di entrare attraverso lo sguardo di una bambina che cominciava allora la sua vita con la scuola dentro una città che stava anch'essa ricominciando la sua vita dopo il terremoto. A parlare in prima persona è Mauro Pescio, il nostro autore, in una puntata che si intitola 6 aprile 2009, la seconda storia, proprio il resoconto di quel viaggio all'Aquila. Seguiteci lungo le linee d'ombra. Roberta ha 6 anni e nel 2015 ha incominciato la prima scuola elementare. La sua storia non è diversa da quella di tanti altri bambini che tutti gli anni cominciano la prima elementare, tranne che per un dettaglio. Lei aveva 4 mesi quando il 6 aprile del 2009 c'è stato il terremoto. Per quello che è accaduto, per quello che ha visto e che vede tutti i giorni, per il significato simbolico che la sua città si è presa sulle spalle, Roberta ha vissuto tutta la sua vita in un luogo che non è proprio come tutti gli altri. Entro in classe accompagnato dalla preside, la porta d'ingresso è di fianco alla scrivania sul vertice dell'aula e i banchi alla sinistra che si snodano nello spazio. Le finestre sono tutte in fila sulla parete di fronte alla porta e le altre pareti hanno i lavori degli studenti appesi. Riconosco qualcosa di familiare, qualcosa che conosco ma che avevo dimenticato.
Per esempio una ballerina.
Cenerentola.
Il secondo giorno mi presento a casa di Roberta di prima mattina, voglio fare colazione con tutta la famiglia e dopo accompagnarla a scuola. Per non fare tardi mi sveglio molto presto, quando esco il sole non è ancora sorto e fa molto molto freddo. i vetri dell'auto sono ghiacciati, devo staccare la crosta di ghiaccio con la copertina di un CD, che è lì da chissà quanto tempo. La sua casa è proprio lungo i tornanti che portano al Monte Ocre. Si sente l'odore della neve dalla cima. Quando la macchina svolta verso valle, vedo più in basso, sotto di me, le sagome leggere delle centinaia di gru dei cantieri dell'Aquila. La strada bianca che porta alla loro casa finisce contro le impalcature di una casa in costruzione. È la casa dove Roberta e la sua famiglia hanno vissuto fino a quel 6 aprile del 2009. Parcheggio l'auto e prendo dal sedile a fianco le brioche che ho comprato passando dalla porta sul retro di una pasticceria chiusa. Vedo Sonia che mi aspetta alla finestra. Se non me l'avesse spiegato lei il giorno prima, non mi sarei nemmeno accorto che quella casa dove vivono non è una casa vera e propria, ma un MAP, un acronimo che significa Modulo Abitativo Provvisorio.
Roberta? Roberta?
Apri gli occhi. Buongiorno.
Ciao.
Aspetta che prendiamo la vestaglia.
La sera prima abbiamo fatto tardi insieme, ma non c'è nessuna traccia di disordine o di stanchezza. Sonia sembra non conoscere sonno o stanchezza. Prepara latte caldo e gocciole per Roberta, un toast per Walter e un caffè per me, una cioccolata per Martina e la merenda per Edoardo, che da bravo quindicenne ha fame anche alle 7 di mattina. Infatti finisce le brioche che ho portato prima di mettersi a litigare con le stringhe troppo lunghe delle sue nuovissime scarpe da ginnastica. Solo Roberta sembra accusare la stanchezza del giorno prima. Affonda i suoi capelli biondi dentro al cappuccino e si tiene la testa con la mano mentre mangia i biscotti. Il primo ad uscire di casa è Edoardo, che fa la seconda liceo scientifico. Lui va a scuola in autobus. Poi esce Walter, che ha una piccola impresa edile individuale. Non deve fare molta strada perché si sta occupando della ricostruzione della loro casa lì a fianco. Ma la prima ad essere pronta è Martina, che ha 11 anni. Fa la prima media e tutti i giorni ha un appuntamento irrinunciabile con le sue amiche prima del suono della campanella. Sonia la rimprovera, le dice di non rompere, di aspettare, poi però mi confessa che anche a lei piaceva tantissimo aspettare la campanella chiacchierando con le amiche di allora. Io non prendo le parti di nessuno, ma guardo Martina che ha già il giubbotto addosso da almeno 10 minuti e penso a tutte quelle volte che ho perso il treno per andare al liceo. Non mi dispiaceva per il ritardo a scuola, mi dispiaceva perché mi perdevo quella mezz'ora di viaggio in compagnia degli amici. Quando anche Roberta è pronta, si parte. Sarà la vecchia storia che gli ultimogeniti hanno la strada già spianata, sarà che le bambine sono più sveglie dei maschi, ma Roberta è una scheggia per i suoi 6 anni. La conferma me la dà quando sceglie di salire sulla mia macchina, lasciando andare sua mamma e sua sorella per la loro strada. Tranquillo, mi dice, così se ti perdi, la strada la so io.
And they all got the same heartbeat, but hers is falling behind. Nothing in this world could ever bring them down. Yeah, they're invincible, and she's just in the background. And she says, I wish that I could be like the cool kids, 'cause all the cool kids, they seem to Yeah, they're living the good life, can't see what he is going through. They're driving fast cars, but they don't know where they're going. In the fast lane, living life without knowing. And he says, I wish that I could be like the cool kids, 'cause all the cool kids, they seem to I wish that I could be like the cool kids, like the cool kids. I wish that I could be like the cool kids.
C'è una frase che è tornata più volte in questi due giorni, una frase che mi hanno detto tutti quelli che ho incontrato.
Ce lo vedrà se non c'è mai stato.
Che poi ti renderai conto adesso che vedrai l'Aquila che...
Cioè l'Aquila aveva il suo cuore pulsante nel centro, non solo perché ci abitava, ma perché i portici, la passeggiata, l'università, gli uffici, erano lì le vite delle persone, anche di chi non ci abitava. Era come un mega paese, non so come dire, no? Dove c'era questo grande centro storico, tu andavi e trovavi tutto, dall'aspetto diciamo culturale a quello religioso, ai locali, alla possibilità di farti una passeggiata, acquisti, insomma, era tutto lì. Il mercato, noi avevamo un mercato fantastico in piazza. Quindi venendo a mancare questo, è venuto a mancare il cuore della vita.
Qua tutto quello che vedi, senti, annusi, rimanda a una data, al 6 aprile 2009. Roberta ha 4 mesi e mezzo e sta dormendo quando alle 3:32 di mattina di quel 6 aprile c'è la scossa. Bastano 23 secondi per fare in modo che niente sia più come prima.
Siamo stati 2 giorni senza corrente, 3 senza acqua e gas proprio, scordiamocelo, perché giustamente le linee degli acquedotti erano massacrate.
Papà,
cioè, era impossibile lasciare... che rimanesse intatta la tubazione dell'acquedotto, perché si è spostato proprio tutto. Poi magari è rimasto l'acquedotto, la linea dell'acquedotto portante intera, ma tutti gli allacciamenti che vanno nelle case è saltato tutto là. Sono stati crolli, tanti crolli.
Sono bastati 23 secondi per distruggere una città. In quei 23 secondi Walter ha preso di peso i 2 figli più grandi e li ha messi in macchina. Sonia ha abbracciato Roberta e l'ha protetta dai calcinacci che cadevano dal soffitto. Ha cercato di aprire la porta, ma la porta ballava e non si apriva. Allora Walter l'ha buttata giù con un calcio, poi ha caricato tutti in macchina ed è partito. Mentre la città veniva giù, lui, in 23 secondi, ha salvato la sua famiglia. Roberta ha viaggiato per 1 giorno e mezzo e ha raggiunto la provincia di Torino, dove vivono i suoi nonni materni. Ha vissuto là per 1 anno, con la sua mamma, suo fratello, sua sorella e un'altra famiglia di amici, anche loro terremotati. Suo papà, invece, è tornato all'Aquila, perché ce n'era bisogno.
Noi abbiamo montato ha dato la mano, diciamo che l'abbiamo montati quasi noi, i campi, perché alla fine l'attrezzatura ce l'abbiamo messa noi, tutto, io ho messo il camion col gasolio, tutto quanto, i cavi elettrici che avevo, tutto quello che avevo a disposizione. Io ho vissuto negli uffici da cantiere, praticamente avevo piazzato la veranda del campeggio davanti, una stufa, dei fornelli, qualcosa per mangiare, e ci avevo posizionato una doccia fatta al volo, abbiamo preso delle cisterne, le abbiamo messe in alto e per caduta con un boilerino abbiamo fatto una doccia e abbiamo vissuto là.
Dopo aver accompagnato Roberta a scuola, decido di dare ascolto a tutte le voci che ho sentito e di andare a vedere com'è oggi l'Aquila. Fa freddo, la luce del cielo mi dice che l'Adriatico non è lontano. Lascio la macchina in un parcheggio, c'è un container montato sopra dei mattoni e ci impiego un po' a capire che dentro a quel container c'è una farmacia. Dall'altra parte della strada ci sono dei cani randagi, sono grossi ma sembrano buoni. È tanto tempo che non mi capitava di vedere dei cani randagi. Supero a piedi i cartelli di divieto di transito e prendo il corso. A parte me ci sono soltanto gli operai che lavorano ai cantieri. C'è odore di cemento, se alzo gli occhi vedo il cielo incorniciato tra i tralicci delle gru. I buchi delle finestre sono rinforzati con del legno, i vetri delle finestre sono tutti trapassati da corde di acciaio che tengono insieme le pareti. Le facciate dei palazzi hanno travi di ferro che le contengono, le vetrine dei negozi tutti chiusi hanno ancora appese le locandine di spettacoli che giravano in quella primavera nel 2009. Tutto è rinforzato da tubi innocenti tenuti insieme da giunti zincati. Ci sono migliaia di tonnellate di tubi innocenti nel centro storico dell'Aquila. Fino a 6 anni fa in queste strade ci abitavano 30.000 ragazzi dell'università. Le loro voci riempivano questo silenzio. Mi domando cos'era e cosa sarà questa città, quello che ne è rimasto, tra 5 anni. E domando anche alla preside della scuola di Roberta che cosa si aspetta da qui a 5 anni.
Ma 5 anni non la vedo molto diversa da quella che è. Probabilmente noi saremmo anche riusciti a rientrare, se non sono 5 anni, 6, 7 anni... rientreremo. Il problema è, per esempio, di questa scuola in particolare, e che non ha senso riportarla lì se prima non c'è tutto intorno una città.
Sono passati 6 anni da quel viaggio all'Aquila e da quella domanda. Qualcosa è cambiato, qualcosa no.
In my review, I watch you watching the twilight behind the telephone lines with nothing to prove or to assume. Just thinking that your thoughts are different than mine. In my review, I watch you and I gave you your life, but you give me mine. I see you slowly swim away as the light is leaving town to a place that I can't be. But there's no apologies, just go on, just go on. There's still so many things I wanna say to you, but go on, just go on. We're bound by blood that's moving from the moment that we start, from the moment that we start.
Questa storia è proprio stata raccolta, vissuta da Mauro Pescio nel 2015 e l'abbiamo raccontata, l'abbiamo riproposta oggi, che è proprio l'anniversario di quel 6 aprile del 2009, giorno in cui per l'Aquila tutto è cambiato. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare sempre qui a Linea d'Ombra.
Ogni giorno alle 13 i nuovi fatti di attualità iniziano a prendere forma. In 60 minuti proviamo a spiegarveli bene, capire per farsi un'idea da condividere con gli altri. Perché la cronaca non è solo una notizia dietro l'altra. Sono Alessio Maurizio e vi aspetto a Effetto Giorno, tutti i giorni alle 13, naturalmente su Radio 24.
Linee d'ombra.
Nella ricostruzione della storia seriale che vi stiamo raccontando, quella di un giovane uomo che molla tutto nell'Italia degli anni 60 per andare verso l'India, Giulia Valli e Sara Sartori hanno sentito molte delle persone che sono state vicine a Raffaele, la sorella ovviamente, Patrizia, ma anche persone come Daniele Pellegrini. Daniele Pellegrini è un fotografo, era un amico di gioventù di Raffaele ed è stato anche suo testimone di nozze, e in questa puntata apriamo con un suo racconto, perché apriamo con una lettera che Raffaele manda a sua sorella e Daniele ci spiega qualcosa di più.
La Patrizia, sua sorella, era spiritualmente molto molto legata a lei, a lui, e probabilmente è quella che anche ne ha sofferto molto. I genitori non lo capivano, non credo che lo capissero tanto, ecco. L'hanno assolutamente aiutato, accettato, eccetera. Intimamente non so quanto avessero capito quello che provava lui. Venivano da una realtà un po' troppo diversa.
È personale, perciò chiunque altro non legga. Raffaellus ad Soram Patriziam. Ore? Maybe afternoon. Sala del post office di Kathmandu. Non c'è orologio a muro qui. Fuori piove a dirotto, gocce pesanti e caldicce che presagiscono la prossima grande pioggia che cadrà dal cielo alla fine del mese. È la stagione delle piogge. Sono appena arrivato dalle grandi montagne. Sono stato con un hip tedesco 10 giorni completamente selvaggi sulle medie cime dell'Himalaya, 3-4.000 metri. È come se fosse la solita gita a Chiesa di Valmalenco o a Bormio alla Capanna Pizzini, Casati, Marinelli, solo che dura 10 giorni e non c'è nessuna calda capanna ad attenderti. Just walking and walking, camminare nella giungla, nella prateria, nella foresta, sulla neve. Si dorme nel sacco a pelo sotto nitidissime stelle tibetane. Si mangia porridge, pappetta, ovo maltina cotta in un pentolino su un fuoco avventizio.
Mio padre tutta la vita anche lui ci portava in montagna, perché in montagna è più, insomma, sei spirituale, che è vero, che io ancora vado volentierissimo in montagna e mi sento bene, cioè mi sento, pur non essendo religiosa, cioè non lo sono.
Sempre soli, si medita, si parla poco, si cammina tanto. Ogni tanto incontri qualche yak, qualche bufalo, ma mai tigri o pantere, anche se il popolo che vive qui racconta storie di tigri e pantere sulle montagne. Serpenti, cobra, pochi, ma ho imparato a renderli innocui. Capisci? Ormai sono un fakiro che suona anche il piffero indiano. Il Nepal, capisci, è groovy, è uno slang per dire che è un posto dove puoi veramente vivere, pagode, templi, monasteri, maghi. Il morale è sempre alto, ma la vita pratica qui in città è sempre difficoltosa per il solito problema del grano. Non capisco perché sei infelice, sorella. Non lasciarti influenzare, tutto è dentro di te, comincia a pulire e vedrai la luce. Credi, ho veramente le chiavi del paradiso. Bacioni, sempre amandoti, tuo fratello, Raffaele.
Tutte le lettere che lui scriveva dall'Oriente erano caro papà. Difficile che scrivesse cara mamma. La mia mamma più borghese, tra virgolette, cioè mio padre molto più spirituale, insomma. E quindi poi lui è andato via lo stesso, però ha cercato di capirlo in tutti i modi.
Caro papà, sono qui in prigione, in una prigione nepalese di Kathmandu, che aspetto la mia condanna di essere uomo senza beni materiali. In questo momento penso a te, papà, anche perché è qui, con me in prigione, un altro italiano di Canavese.
Non ricordo, insomma, come al solito c'era sempre un sacco di preoccupazioni. Questa della prigione, da parte mia, sicuramente non è stata peggio di altre, anzi. Questa invece della prigione, boh, pensavamo che appunto l'avrebbe risolta nel giro di qualche giorno. E siccome era una questione di visti, era senza soldi, quindi non poteva, non lo so bene. Io credo che fosse vero, avesse fatto combinato qualcosa di più grave, credo che l'avrebbero trattenuto.
Ormai è un anno che sono partito e comincio a sentire la nostalgia della famiglia. Sentire di avere un padre a cui finalmente scrivere è molto confortante, specialmente quando l'umido delle pareti della cella ti fa capire di possedere ancora uno stomaco. Ad ogni modo, i sensi fisici di fame e freddo sono finalmente arginati. Le prospettive si ampliano ed il fatto che io sia qui, in prigione, viene ad apparire come insignificante. L'esperienza di un anno di viaggio si accumula qui dentro e le decisioni diventano più pesanti. Tutto si è accumulato così velocemente che di contraccolpo il pensiero del ritorno mi arriva e si associa al fatto che devo lasciare il Nepal. Infatti domattina la jeep della polizia nepalese ci accompagnerà al confine indiano, da dove potremo proseguire liberi e in autostop fino a Benares e a Delhi. E perché no? Sto pensando, torno in Italia per Natale. Farebbe piacere a te papà e forse anche a mamma e credo anche a Patrizia. Ho tanta voglia di rivedervi, credetemi. Sono stato solo per tanto tempo e passare il Natale con i tuoi rispetta la buona tradizione di essere italiani.
Ma lui, devo dire la verità, lui è sempre stato molto legato all'Italia. Cioè, più che a Milano, forse all'Italia. Ma io mi ricordo quando sono andato a trovarlo che c'era un posto dove facevano la pizza. Cioè, il cibo italiano era conosciuto anche in posti incredibilmente spersi nel nulla, quindi questa italianità ce l'aveva dentro. Oh,
Addirittura Raffaele nella parte finale di questa storia si sente parte di una tradizione italiana, che è una cosa che non ha praticamente mai raccontato, come se non l'avesse frequentata mai, no? Era l'italiano che andava in Oriente, invece è l'italiano che in qualche modo ha anche voglia di tornare. Grazie mille a Sara Sartori e a Giulia Valli che raccolgono e raccontano questa storia per noi. Io vi ricordo che questo programma è fatto delle vostre storie di linee d'ombra, delle vostre storie di confine, che non devono per forza essere come la storia di Raffaele Favero che molla tutto per andare in India negli anni 60, ma bastano piccole storie, piccoli episodi che in qualche modo hanno segnato un prima e un dopo nella vostra vita. Potete mandarci la linea d'ombra @radio24.it. Grazie a tutta la redazione, Anita Panizza, Luca Micheli, Paolo Corleoni, Mauro Pecio. Ora la linea al GR, noi torniamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!